Sia lodato Gesù Cristo. Mi permettete di dire due pensieri prima di cominciare la nostra riflessione insieme. Il primo pensiero è che resta sempre molto commovente l'attenzione con cui ascoltate la parola di Dio. Anche stamattina l'ho detto ai bambini, perché era vero anche per loro, ma anche stasera durante le letture ogni tanto sollevavo lo sguardo per vedervi intentissimi col vostro foglio ad ascoltare la parola del Signore. Questo è molto bello, molto importante, questo va ovviamente a vostro merito nel vostro cammino di fede. Secondo pensiero, come periodicamente facciamo, mandiamo un affettuoso saluto con tutto il cuore a quelli che ci ascoltano attraverso il nostro sito, in modo particolare a quelli che in Brasile e in Argentina ascolteranno questa riflessione tra qualche ora. Riflessioni, queste che facciamo noi qui con molta semplicità, umilmente, che da questa settimana si possono ascoltare anche tramite l'iPhone, lo smartphone e il tablet, in modo che l'estensione è la massima possibile e questo è un servizio per la parola di Dio. La festa di oggi, veniamo adesso al succo della celebrazione, la festa di oggi ci porta a fare due pensieri secondo me fondamentali. Primo pensiero, questo della regalità di Gesù, io direi così, oggettivamente intesa. Che cosa vuol dire che Gesù è re guardando lui? E il secondo pensiero, quale riflesso ha per la nostra vita spirituale la regalità di Gesù? Poi concluderò con altri due pensieri che sono collegati a questa celebrazione. Che Gesù è re. Io ricordo che quando studiavo a Roma, uno dei miei professori un giorno ci ha raccontato che intorno alla fine degli anni 60, 68, 70, quegli anni lì, c'erano stati alcuni esponenti del clero e anche alcuni vescovi che avevano chiesto l'abolizione di questa festa, una festa che in verità non è molto antica, ma che è stata introdotta nella prima metà del secolo scorso. Perché, dicevano loro, era una festa, questa della regalità di Gesù, che offendeva il popolo, che era contrario un po' a tutte quelle idee che in quegli anni si portavano avanti, no? Con la questione del proletariato, del popolo, tutte quelle cose che sappiamo un po' tutti. E mi ricordo che questo mio professore ci raccontava che la Santa Sede, in modo non ufficiale, perché non era stata fatta poi una domanda formale, ma in un modo ufficioso, aveva semplicemente risposto così: ma badate che la regalità di Gesù dipende da quello che Gesù ha detto. Che Gesù è re non è un pensiero che gli abbiamo dedicato noi, non è frutto della nostra pietà o della nostra devozione. Non è che siccome noi vogliamo bene a Gesù e lo mettiamo al primo posto, allora abbiamo detto Gesù è re. Gesù ha detto di essere re. E l'abbiamo letto nel Vangelo di oggi. Davanti a Ponzio Pilato, che ovviamente lo prendeva in giro. Perché lo prendeva in giro? Perché aveva quello che restava di un uomo. I soldati si erano già divertiti a quel momento lì, no? Nel pretorio lo avevano preso in giro, schiaffeggiato, sputtato, coronato di spine, eccetera, eccetera. E quando portano Gesù davanti a Pilato in quelle condizioni lì, rivestito con uno straccio, con una canna in mano, Pilato fa quelle domande che abbiamo sentito, ma non le fa in senso pieno, le fa in senso ironico. Dunque tu saresti re in queste condizioni? Gesù dice, avete sentito, in un modo molto chiaro, tu lo dici, io sono re. E Gesù poi parla anche di questo regno: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse stato di questo mondo, i miei servitori mi avrebbero difeso, e tutto quello che abbiamo già sentito e che ovviamente non è il caso di ripetere in questo momento, visto quello che ho detto all'inizio, cioè la vostra grande attenzione. Ma se voi andate a leggere, se noi andiamo a leggere tutto il Vangelo, diciamo che la vita di Gesù è circoscritta da questo termine della regalità. Perché quando l'angelo annuncia la nascita di Gesù, parla di regno, il suo regno non avrà fine, dice l'angelo a Nostra Signora. E alla fine, quando Gesù sta morendo in croce e il ladrone dice portami nel tuo regno, Gesù gli risponde sì, oggi stesso ti porterò in paradiso. Dunque, questa realtà del regno di Gesù non è un qualcosa che dipende da noi, è una cosa oggettiva che in lui c'è. Estendendo il pensiero teologico, noi dovremmo dire che Dio, in quanto Dio, è re di tutto, creatore di tutto, padrone assoluto di tutto, ma a parte questo, Gesù proprio positivamente ha parlato della sua regalità. E allora, tra queste due parentesi, dall'annunciazione alla morte, noi andiamo a leggere tutto quello che volete, le parabole del regno, eccetera, 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 e ci convinciamo che quella risposta informale che la Santa Sede aveva dato a quegli esponenti del clero e forse anche a qualche vescovo che avevano dubbi sull'opportunità di questa festa era una risposta quanto mai eloquente. Gesù è re, lo è in forza del fatto che sia Dio, si è proclamato re, ci resta da dire quando è stata questa investitura regale del Signore. Lo comprendiamo bene, con la sua morte, con la sua risurrezione, Gesù è diventato pienamente re in quanto riscatta, salva, redime tutto l'universo. Le sue mani sono quelle del Figlio di Dio fatto uomo, Gesù Cristo tiene la sorte di tutta la realtà creata, di tutto l'universo. Dunque ci siamo convinti con questo primo pensiero che Gesù è re sul serio, lui in se stesso. Ma per noi che cosa vuol dire questo titolo? Che cosa vuol dire che Gesù è re? Che cosa, come meglio, tocca la mia vita questa festa, la festa della regalità di Gesù? Lo dicevamo nella preghiera d'inizio della messa. Se noi dobbiamo scegliere di appartenere a qualcuno, la preghiera parlava di schiavitù, decidiamo di appartenere al Signore. Che cosa vuol dire che Gesù è re per me? Non che Lui con forza viene a conquistarmi, non che Lui con violenza prende possesso del mio cuore e della mia vita. Così sarebbe stato per tutti quelli che noi assommiamo nella persona e nella figura del re, principi, imperatori, tutti quelli che volete voi, compresi gli odierni governanti delle nazioni, che a diverso titolo, con diversi titoli, comunque sia, governano, quindi stanno sopra le genti a guidarle. Gesù condiziona il suo regno alla nostra accettazione. Gesù è re in se stesso, ma diventa mio re solo se io gli permetto di regnare nel mio cuore. E quando è che Gesù non può regnare? È evidente, ce lo dice il Vangelo di San Giovanni, quando c'è il peccato grave. Perché chi fa il peccato grave, dice il Vangelo di San Giovanni, è schiavo del peccato. Quando io commetto un peccato grave, tolgo il mio cuore dalla signoria di Gesù e lo metto sotto la signoria del maligno. La regalità di Gesù dunque, che ripeto è oggettiva, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è tuttavia per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, personalmente una cosa condizionata alla nostra volontà. Gesù regna se io glielo permetto. E per questo sapete, cari fratelli e care sorelle, che nella preghiera del Padre nostro, che è la preghiera bellissima che nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato, nelle varie richieste, 7 richieste che sono presenti, una è proprio quella che riguarda il regno. Gesù ci ha insegnato a chiedere che il tuo regno, Signore, venga. che non vuol dire nient'altro se non questo: Signore, rendimi capace di accoglierti come re della mia vita. Rendi le persone che io amo, le persone della mia famiglia, le persone che io ho vicino, capaci di accoglierti come re. Rendi le nostre famiglie, le nostre comunità, la Chiesa, la società, capace di accoglierti come re, perché tu possa regnare. Più avanti nella messa, nel prefazio, leggeremo le caratteristiche di questo regno. Se mi ricordo, ve lo faccio notare. Un regno che ha delle caratteristiche precise se noi accogliamo Gesù come re. Regno di giustizia, di pace, tutte le cose che ascolteremo tra qualche momento. Dicevo, ci sono due pensieri finali. I pensieri finali sono questi. Il primo: va da sé che se io accetto il regno di Gesù nella mia vita, quindi vivo in grazia di Dio, e se questo non fosse adesso, non è che sia molto difficile accettare questo regno, basta che mi confessi. Se io non sono in grazia di Dio, quindi non ho dentro di me la presenza del Signore, il suo regno, mi confesso, questa realtà torna in me. Ma se io faccio parte del regno di Gesù, tu fai parte del regno di Gesù, lei fa parte del regno di Gesù, noi siamo fratelli per questo. Siamo fratelli perché la nostra fede ci mette in una condizione di parità, di fratellanza, di carità, nell'accoglienza e nella costruzione del regno di Dio. Ieri ricordavo un fatto che mi è venuto durante l'omelia, che non avevo preparato, poi oggi sono andato a verificare le notizie, erano giuste. Nel 2012 a Seattle sono state fatte le Olimpiadi per i disabili e c'erano i 100 metri piani corsi da 9 ragazzi disabili. Già questo, secondo me, è una cosa che ci fa pensare, no? L'impegno, la buona volontà che tante persone mettono anche quando c'è qualche discapacità. Ma che cosa è successo? Che quando il direttore di gara ha suonato l'inizio della corsa e questi ragazzi hanno cominciato a correre come potevano, immaginate voi, uno di loro è caduto e si è sbucciato un ginocchio, non era niente. Ma la cosa che ha fatto impazzire lo stadio con 20 minuti continui di applauso è stato che una ragazza di queste 9 down è tornata indietro e con lei tutti gli altri si sono fatti intorno a questo ragazzo. Questa ragazza ha baciato, come si faceva quando eravamo piccolini, no? Ha baciato la sbucciatura del ginocchio, ha detto a questo ragazzo: così adesso guarisci. E poi 100 metri, sapete come sono stati fatti? Da tutti e 9 che si tenevano per mano. Io credo che questa sia una bella immagine per noi. Noi come persone che accolgono il regno, che costruiscono il regno, non siamo persone che cerchiamo di spadroneggiare sugli altri, di arrivare per primi, di soppiantare tutto, di emergere, no, ma siamo quelli che si prendono per mano. E la costruzione di questo regno comporta per noi la capacità di rispettare il cammino degli altri, di aiutarci in questo cammino, di non disgregare la famiglia, di non essere elementi che portano il disagio, la divisione, ma alla costruzione. E io penso che le notizie che noi stiamo ascoltando in questi giorni, notizie che riguardano il mondo e notizie che riguardano la Chiesa, ci facciano molto pensare a questo. Nel regno di Dio devo essere un elemento che, prendendosi per mano con gli altri, costruisce, non distrugge. Aiuta il cammino degli altri in proporzione della sua maturità di fede. E l'ultimo pensiero era questo: il nostro re ha una madre. E il titolo in questo caso viene partecipato al contrario, non in forma discendente ma in forma ascendente: dal Figlio che è re di tutti i secoli, glorioso ed immortale, prende il titolo anche la madre. la madre della Chiesa, la madre e la regina di ciascuno di noi, Maria Santissima, alla quale in questo momento, chiudendo la nostra riflessione nel giorno della solennità di Cristo Re, vogliamo affidare il nostro percorso di fede. Vi dicevo all'inizio della Messa, in questo anno liturgico che si chiude, abbiamo ricevuto tante grazie, abbiamo ascoltato tante volte la parola di Dio, abbiamo pregato tante volte da soli e insieme, abbiamo ricevuto tante volte i sacramenti. Ecco, che la Madonna Santissima ci aiuti a non sprecare tutti questi doni, ma a farli fruttare nella nostra vita per il bene nostro personale, la nostra salvezza personale e poi il bene della Chiesa e dell'umanità. Sia lodato Gesù Cristo.